Quindi io ne approfitto perché anche per me, in teoria, questa è l'ultima domenica a Perugia, da studente, almeno per questo, no? Come sapete, mi sono laureato un mesetto fa, venerdì abbiamo avuto i risultati e finalmente sono anche abilitato a lavorare in farmacia, grazie quindi anche a chi ha pregato, per me in questo percorso. È stato lungo e doloroso, quindi. Però ecco, oggi, ecco, ha un sapore particolare perché dopo l'apertura di qualche mese fa da studente, oggi è l'ultima proprio come cittadino, tra virgolette, onorario di Perugia. Al 99,9% adesso cercherò lavoro da qualche altra parte perché qui insomma è un po' così, quindi ne approfitto, ecco, anche per ringraziarvi tutti per l'ospitalità in questi 6 anni. E a dirlo sono passati 6 anni, nemmeno ci credo, perché era il 2010 quando sono arrivato e caspita, come passa il tempo. Quindi sono veramente grato a Dio per voi come chiesa, perché è stato veramente bello poter condividere l'amicizia, la fratellanza e anche la comunione con il nostro Dio. Come sapete, la Bibbia è un libro meraviglioso e molto spesso leggiamo tanti versetti e non ce n'è uno che ci dica qualcosa in quel momento, lo rileggiamo un anno dopo, 2 anni dopo, 3 anni dopo e si illumina. Diventa incredibile quello che ci dice, e ci diciamo come abbiamo fatto fino adesso a non vederlo. Ed è per questo che la parola di Dio è meravigliosa, perché puoi scavare, cioè, si dice che la parola di Dio sia una miniera, bisogna scavare, perché in superficie si trovano tante cose, ma ce ne sono ancora molte di più, in profondità. Quindi vi incoraggio, eventualmente per il futuro anche a scavare, nella parola di Dio. Se io vi chiedessi questa mattina quali aggettivi mi potreste dire per descrivere Dio, voi cosa mi direste? Non siate timidi, dai. Assecondatemi. Fedele, misericordioso, amorevole, paziente, grande, buono, giusto, santo, esatto. Bene, infatti, tra i tanti che potremmo probabilmente dire, io ho scritto questi e ci sono tutti quelli che voi avete detto. Però c'è anche un aggettivo particolarmente che quando ho letto la prima volta mi ha dato un po' fastidio, se devo essere sincero, ed è l'aggettivo geloso. C'è geloso, la parola geloso è presente nella Bibbia ed è associata alla parola di Dio, la parola egoista no. Stamattina guardavo velocemente, la parola egoisti si trova soltanto nel Nuovo Testamento, in Seconda Timoteo, quando dice che l'uomo negli ultimi tempi diventeranno egoisti, vanagloriosi e tutto, eccetera. E quindi diciamo che quando guardo a quelle due parole, tendenzialmente la prima è presente nella Bibbia, la seconda no. Però, come vi dicevo, ci sono dei versetti che all'improvviso si illuminano in questo ultimo periodo, mi hanno parlato molto, che mi hanno fatto pensare, ma potremmo dire che Dio è egoista? Quindi, al di là di quelli che conosciamo, al di là del geloso che è presente, io oggi vi parlo di un Dio egoista. Non è nella Bibbia, direte voi, infatti c'è un po' di. Però seguitemi perché. Al di là di quello che può essere l'aggettivo, vedremo che in questo percorso di che cosa parliamo e sarà bello arrivare alla fine e realizzare determinate cose come io le ho realizzate. È chiaro che quando cerchiamo di descrivere l'amore di Dio o comunque descrivere la personalità di Dio con degli aggettivi che sono prettamente umani, in alcuni casi ci viene bene, nel caso di amorevole, giusto, paziente, misericordioso, ci viene bene perché sono aggettivi tutti buoni, tutti positivi per noi. Nel caso in cui vediamo geloso, io personalmente storcevo un po' il naso, aspetta, che significa? Perché quando noi parliamo di gelosia abbiamo un metro di paragone che è prettamente umano e nel nostro aggettivare Dio come geloso abbiamo l'influenza del peccato in questa parola e quindi non riusciamo a vedere la gelosia buona, non riusciamo nemmeno a vedere cosa significa l'ira santa di Dio. Quindi è molto pericoloso, è molto difficile a volte andare a classificare Dio con i nostri aggettivi. Ed è per questo che quando tempo fa ho scritto un articolo evangelistico partendo da un articolo di cronaca. Cronaca nera, un uomo che uccise una donna per gelosia. E da quello ho preso spunto per parlare della gelosia di Dio. È stato complicato. È stato complicato arrivare fino a lì. Però effettivamente, al di là della possibilità che noi abbiamo, al di là del significato negativo che noi diamo alla gelosia, quando lo guardiamo dal punto di vista di Dio, per quel po' che possiamo, sicuramente possiamo trovare del bene. La parola egoista non c'è nella Bibbia, quindi io vi chiedo semplicemente di seguirmi in quello che vi dico oggi, perché ci sono dei versetti che potrebbero farci pensare questo. Allora, intanto partiamo dalla definizione di egoismo. Sfrutto il PowerPoint e mi dispiace se magari dietro non potete perché per alcuni versetti riusciamo ad averli tutti insieme molto rapidamente. La definizione di egoismo dice che è un atteggiamento di chi si preoccupa unicamente di se stesso, del proprio benessere e della propria utilità, tendendo ad escludere chiunque altro dalla partecipazione ai beni materiali o spirituali che egli possiede e a cui è gelosamente attaccato. Teniamo a mente questa definizione, la rivedremo diverse volte durante questo messaggio, la vedremo divisa in due e vedremo di capire perché a volte ci potrebbe sembrare che Dio è egoista e poi avremo, diciamo alla fine, vedremo se veramente lo è. Soffermiamoci sulla prima parte della definizione, atteggiamento di chi si preoccupa unicamente di se stesso, del proprio benessere e della propria utilità. Vi sono dei versetti nella Bibbia, e qui ne ho elencati 8, che parlano di un Dio che opera per amore di se stesso. Isaia 48, versetti 9 e successivamente 11, Dio dice: per amore del mio nome io rinvierò la mia ira e per amore della mia gloria io mi freno per non sterminarti. Versetto 11, per amore di me stesso, per amore di me stesso io voglio agire, perché infatti dovrei lasciarti profanare il mio nome? Io non darò la mia gloria a un altro. In due versetti potremmo dire: per amore del mio nome, per amore della mia gloria, per amore di me stesso, Dio sottolinea che opera per amore di se stesso. Scusa Giacomo. Ezechiele capitolo 36, versetto 22. Perciò dì alla casa di Israele: così parla il Signore Dio. Io agisco così non a causa di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Primo Samuele 21, 22. Samuele parla al popolo dicendo: infatti il Signore, per amore del suo grande nome, non abbandonerà il suo popolo, poiché è piaciuto al Signore di fare di voi il suo popolo. Ne leggiamo ancora, soltanto per avere un quadro un po' più ampio. Seconda Samuele capitolo 7, versetto 21. Davide desidera costruire il tempio al Signore. Il Signore dice: no, non sarai tu, sarà a Salomone. Davide dice: per amore della tua parola e seguendo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste cose per rivelarle al suo servo. Davide ammette che tutto quello che era stato nella sua vita veniva dall'amore che Dio aveva per se stesso, non da quello che lui poteva meritare. Salmo 23, versetto 3. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Di nuovo, per amore del suo nome, non per amore mio. Questo è duro a volte da accettare, però vedremo che è probabilmente la sicurezza maggiore che potremmo avere. Quel per amore mio, per amore del suo nome, quando lo dice Dio, è la certezza, cari fratelli e care sorelle, che nessuno ci potrà separare da lui, ma lo vedremo più avanti. Salmo 106, versetto 8. Ma egli li salvò di nuovo per amore del suo nome, per far conoscere la sua potenza. Isaia 42, 21. Il Signore si è compiaciuto per amore della sua giustizia, di rendere la sua legge grande e magnifica. E l'ultimo versetto, Daniele 9, 19. Qui è Daniele che implora l'intervento di Dio e dice: Signore ascolta, Signore perdona, Signore guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso. O mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Quindi, se noi andiamo a guardare a quella che è la definizione di egoismo, atteggiamento di chi si preoccupa unicamente di se stesso, del proprio benessere, della propria utilità, potremmo tranquillamente dire, dai versetti che abbiamo visto, che Dio è un Dio egoista. Dio pensa a sé, Dio pensa alla sua gloria, pensa alla sua santità, alla sua giustizia, pensa a soddisfare tutte queste cose per se stesso, non per nessun altro. E può sembrare strano. Dio agisce per amore del suo nome. Dalla fondazione, dalla creazione in poi, dall'arrivo di Gesù sulla terra, Dio agisce per soddisfare qualcosa che lo riguarda. Si può dire che quando pensiamo allo scopo di Dio e delle sue azioni in generale, potremmo dire che Dio esiste per glorificare se stesso. La creazione è stata fatta perché glorifichi Dio. La creatura, cioè tutte le creature, dall'uomo agli animali, la natura, tutto tende a glorificare Dio, deve portare gloria a Dio. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che l'uomo stesso è stato creato per glorificare Dio e per adorare Dio. Prima della caduta sappiamo che Adamo ed Eva stavano in questo giardino e credo che potevano tranquillamente girarsi intorno e vedere alberi da frutta, frutta, fiori, diversi profumi, diversi colori, le diverse forme, gli animali simpatici e quelli un po' meno. E potevano dire quanto è grande il nostro Dio, quanto è meraviglioso questo Dio che crea questo Dio che per glorificare se stesso ci dona tutto questo. Però sappiamo poi cosa è successo. Adamo ed Eva scelgono di peccare, scelgono l'albero della conoscenza del bene e del male, e da lì in poi l'uomo decade dalla sua posizione. Conserva l'atteggiamento di adorazione e glorificazione, perché quello è un atteggiamento che Dio ha messo nel suo cuore, però cambia completamente l'oggetto della sua adorazione, completamente l'oggetto della sua glorificazione. L'uomo si ritrova, dopo il peccato, a conservare il suo atteggiamento di voler glorificare, di voler adorare, ma indovinate chi? Non più Dio, come era prima della caduta, ma se stesso. E gli idoli che si crea, gli idoli reali e metaforici. E se andiamo, apriamo una parentesi, al profondo significato della parola peccato. L'uomo viene creato per glorificare Dio e quindi il suo obiettivo è glorificare Dio. Nel momento in cui, dopo il peccato, non glorifica più Dio ma glorifica se stesso, la creatura piuttosto che il creatore, lui sta mancando il bersaglio, sta mancando l'obiettivo che Dio gli ha dato. Ed è qui che l'uomo diventa peccatore. Il peccato, proprio il mancare l'obiettivo per cui l'uomo è stato creato, che era glorificare Dio. Quindi vediamo che Dio esiste per glorificare se stesso, l'uomo esiste per glorificare Dio, prima della caduta glorifica Dio, dopo la caduta glorifica se stesso. E c'è un paragone, perché nella Bibbia non si parla solo del Dio Yahweh, adesso permettete di usare il nome solo per differenziarlo dagli altri dei, si parla di diversi dei. Uno tra questi che ho preso come esempio è il Faraone, che viene considerato il Dio d'Egitto. Dalla definizione di Wikipedia, quindi diciamo tendenzialmente abbastanza realistica, dice che il faraone fu il primo esempio storico di divinità impersonato da un sovrano, e fin dalla prima dinastia si sviluppò il concetto di faraone figlio di Ra per essere l'incarnazione del dio solare Horus figlio di Ra, con il compito di essere l'unico intermediario tra gli uomini e la divinità e quindi unico sommo sacerdote. Soffermiamoci semplicemente al fatto che il faraone viene considerato il dio d'Egitto, ok? Quindi vediamo il faraone come dio d'Egitto. E vediamo adesso questo confronto tra il Dio d'Egitto, il Dio di Israele, il nostro Dio, Yahweh, e vediamo che cosa possiamo tirar fuori. Quando parliamo di egoismo, quindi stiamo parlando di un Dio egoista, e adesso vedremo se è veramente così, vedremo chi veramente può essere considerato egoista, e vediamo se veramente il nostro Dio può essere definito egoista. Conosciamo bene questa nostra storia, il faraone Dio d'Egitto viene nominato nei capitoli da Esodo da 7 fino a 15, 14, scusate, non andiamo a vedere tutto, però ci ricordiamo tutti la storia. L'Egitto viene messo in ginocchio per le 9 piaghe, quindi Mosè è stato chiamato da Dio, Mosè deve andare dal faraone insieme ad Aronne e chiedere di far andare via il suo popolo. Sappiamo che Dio indurisce il cuore del faraone e sappiamo che per l'ostinazione che il faraone ha avuto, lasciamo da parte un attimo il fatto che Dio sia stato Dio a indurire il suo cuore, non parliamo di questo. Per l'ostinazione che il faraone ha avuto, per il suo indurimento di cuore, per il suo egoismo, per il suo voler trattenere il controllo e voler trattenere quelle cose che lui aveva fin quel momento ricevuto, non si piega alla volontà di Dio al primo momento. E quindi 9 piaghe che mettono in ginocchio una nazione, vengono distrutte le piante, vengono distrutti gli animali, l'acqua diventa imbevibile. Una nazione sul crollo economico, sociale. Non solo. Il faraone continua. 10ª piaga, la morte dei primogeniti. Dio colpisce Israele in maniera molto forte con la morte dei primogeniti. E ancora una volta l'Egitto si ritrova con una disgrazia enorme, senza primogeniti, con un'economia a terra, senza cibo probabilmente nell'immediato. Ultimo atto della storia, conosciamo tutti. Israele attraversa il Mar Rosso perché Dio apre le acque. Israele viene salvato, attraversa l'altro lato. Tutto l'esercito del faraone viene distrutto, affonda e ci sono i resti, le prove, che se ne dica in giro, sul fondale del Mar Rosso, che l'esercito del faraone è rimasto lì. E quindi la distruzione dell'esercito, in una situazione, diciamo, storica in quel momento, una nazione che non ha cibo, non ha acqua, non ha un esercito, non ha primogeniti e quindi nemmeno per rimpiazzare l'esercito in quel momento, si ritrova in una situazione di completa vulnerabilità nei confronti dei popoli accanto. E questo soltanto per egoismo. Potremmo dire che si assomiglia a questa definizione? Atteggiamento di chi si preoccupa unicamente di se stesso, del proprio benessere, della propria utilità. Vediamo adesso Dio. Dio Yahweh. come abbiamo visto nei versetti precedenti, agisce per amore del suo nome e della sua giustizia. L'abbiamo visto nei versetti, l'abbiamo visto insieme, e sicuramente ce ne saranno anche altri, io non li ho tirati fuori tutti. Agisce per amore del suo nome e della sua giustizia. Nel corso della storia Dio ha sempre fatto questo. Punto numero due, nel caso proprio del faraone, facciamo proprio un equivalente in quel momento storico, agisce in favore di Israele. Il faraone agisce per suo conto e distrugge la sua nazione, la mette in ginocchio. Dio agisce per la sua giustizia, per amore del suo nome e salva un popolo intero. Terzo punto, andando un po' più avanti negli anni e prendendo come spunto la morte dei primogeniti. Sacrifica Gesù per soddisfare la sua giustizia, perché ricordiamo che il sangue di Cristo è prima di tutto per soddisfare la giustizia di Dio, e così facendo dona salvezza all'uomo. Se dobbiamo parlare di egoismo e se dobbiamo fare un confronto tra il faraone e tra il Dio Yahweh, sicuramente, probabilmente ci ritroviamo in una situazione in cui le due definizioni si assomigliano, in cui le due personalità si assomigliano, perché entrambi pensano al loro tornaconto. Però nel caso del faraone, il suo tornaconto ha determinato la distruzione della sua nazione. Nel caso di Gesù, nel caso di Dio, prima di tutto Israele, poi Gesù e quindi noi. C'è un Dio che agisce sì per la sua giustizia, per la sua santità, per l'amore del suo nome, ma in questo percorso fa del bene alle sue creature. Vi sfido a trovare un Dio così, in giro e nella Bibbia. Nella Bibbia sono altri dei che chiedono ai loro popoli, chiedono, tra virgolette, di sacrificare i loro figli. Non c'è nessun Dio nella storia attuale delle religioni mondiali, un Dio che viene sulla terra e mostra personalmente la via per arrivare a Dio. Tutti dicono fai questo e andrai a Dio, Dio dice no, segui Cristo e allora potrai arrivare, perché Lui è la via, Lui è la verità e Lui è l'unica via che porta al Padre. Quindi potremmo dire, quali dei due sembra più egoista secondo voi? Si assomiglia, però in qualche modo abbiamo già visto che l'egoismo del nostro Dio è un po' diverso rispetto all'altro. Guardiamo un attimo la seconda parte della definizione di egoismo. Tendendo ad escludere, cioè quello che abbiamo visto prima, e il continuo è tendendo ad escludere chiunque altro dalla partecipazione ai beni materiali o spirituali che egli possiede e a cui è, osservate questa parola, gelosamente attaccato. In questa definizione di egoista, io sono sicuro che voi avete incontrato tantissime persone egoiste nella vostra vita, ogni giorno ne avrete a che fare con qualcuno, e se siete un poco pazienti come me, scommetto che vi danno anche un po' fastidio. La persona egoista è colui che cerca con tutti i modi, con tutti i mezzi di raggiungere il proprio obiettivo e tendenzialmente calpesta tutto ciò che è in mezzo. Non guarda in faccia nessuno, vuole raggiungere il suo obiettivo e se deve distruggere una persona lo fa. Chi più, chi meno. E io certe volte penso di essere anche un po' egoista, quindi non mi escludo dalla cosa. Mi guardo allo specchio della Bibbia e dico, ecco, forse non sono tanto meglio per certi aspetti. Quindi, avendo in mente queste persone egoiste, quindi diciamo questo verbo, questa definizione che è anche abbastanza fastidiosa, guardiamo anche qui, c'è una parola che ci dà fastidio, è gelosamente attaccato. Le persone gelosamente attaccate alle proprie cose, che non sono generose, che non condividono le loro cose con gli altri, sono persone che tendenzialmente un pochino ci irritano. Non perché magari vogliamo avere di quelle cose, però il loro atteggiamento egoistico, il loro atteggiamento di non volere assolutamente condividere con gli altri, è qualcosa che in qualche modo ci disturba. E quindi in questo parentesi stiamo attenti anche al nostro atteggiamento quando siamo con le altre persone. Quindi l'egoista tende ad escludere chiunque altro dalla partecipazione ai beni materiali o spirituali che egli possiede, a cui è gelosamente attaccato. Possiamo veramente dire questo di Dio? Secondo voi? Abbiamo visto egoista, abbiamo visto la prima parte e potremmo dire che forse è un po' egoista. Guardiamo questa seconda parte. Questa parola, cari fratelli e care sorelle, gelosamente, è una parola che ritroviamo in un versetto che conosciamo molto bene nella Bibbia, in Filippesi, e che adesso vedremo. Filippesi capitolo 2, versetti 5 e 8, e vi incoraggio a prenderli così potete anche seguire con le vostre Bibbie. Quella parola gelosamente presente nella definizione di egoismo, ce la ritroviamo quasi ripresa da Paolo nella lettera ai Filippesi con un significato totalmente diverso. Dove noi arriviamo con la nostra mentalità ridotta, piccola, tarata dal peccato, nell'aggettivare Dio con i nostri aggettivi, a volte la Bibbia ci viene incontro e dice ok, si può dire questa parola, però bisogna sempre considerare il contesto e vedere che cosa significa. Filippesi 2, versetti 5 e 8 dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. La stessa parola della definizione di egoismo in questo contesto. Ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Conosciamo tutti questo versetto. Mi colpiva il fatto che la stessa parola nella definizione di egoismo, che mi dà fastidio quando la leggo e quando la vedo in giro e anche in me stesso, la ritrovo in questo versetto. Mentre l'egoista è qualcuno che tende a trattenere le proprie cose, qualcuno che tende a non condividere i beni spirituali e materiali, come abbiamo visto nella precedente definizione, noi abbiamo un Dio che, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Gesù si spoglia della sua essenza, si spoglia della sua gloria in quel momento, si ritrova ad essere lodato, glorificato dagli angeli in eterno, continuamente. Chi glielo faceva fare a venire giù sulla terra? Io ringrazio Dio che Lui è Dio, perché ogni tanto penso che se fossi stato io nei suoi panni, Eden, avete sbagliato, ok, resettiamo, cominciamo da zero di nuovo. E stavolta magari non vi faccio nemmeno scegliere. Ma gloria a Dio che Dio è Lui e non sono io. Questo mi tranquillizza molto. Lui decide di venire sulla terra. Questo Dio meraviglioso che non si può dire più a questo punto. Egoista a questo punto inizia a essere tra virgolette. Dobbiamo virgolettarlo perché sì, forse per qualcosa possiamo dire un Dio che tende a lavorare solo per se stesso, però in realtà in questo lavorare per se stesso non lavora mai soltanto per se stesso. Un Dio che non è gelosamente aggrappato alla sua essenza, a quello che realmente è, ma che si spoglia di quello per venire sulla terra, per venirci incontro, per darci una seconda chance, una seconda possibilità. E leggeremo pure Isaia 53, è un capitolo che vi incoraggio a leggere se non potete una volta al giorno, almeno una volta a settimana. Ricordatevelo sempre, imparatelo a memoria se potete. Perché nel nostro paragone tra il faraone che ha determinato di fatto con il suo atteggiamento la morte del suo primogenito, al Dio che anche lui ha avuto la perdita del primogenito, c'è una sostanziale differenza. Il faraone l'ha subito come perdita perché è andato contro Dio. Il Dio della Bibbia non ha mandato suo figlio sulla terra come una persona buona che quindi, essendo una persona buona, troppo buona, è stata uccisa, no. Guardiamo questi versetti. Prima il versetto 5, poi 10-11, dice: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Saltiamo al versetto 10 per brevità, ma il 53 di Isaia è eccezionale. Attenzione a queste parole. Il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Mentre nel caso del faraone egli perde il suo primogenito perché ha sfidato Dio con la sua ostinazione, Dio sceglie. Abbiamo Gesù che, pur non essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, e un Dio che di contro, non chiedetemi come funziona la Trinità perché io non lo so, Dio e Gesù sono la stessa cosa, lo Spirito Santo, Dio decide, Gesù sceglie, cioè è tutto qualcosa che io non riesco a capire, però guardiamo questi versetti e con la limitatezza che abbiamo cerchiamo di andare in profondità. Gesù si spoglia di se stesso e Dio, il Signore, ha voluto stroncarlo con i patimenti. E tutto questo, cari fratelli, care sorelle, principalmente per amore di se stesso, per amore della sua giustizia, per amore del suo nome, per essere fedele a se stesso. Abbiamo letto poco fa, e non ci siamo messi d'accordo con Mario, di Abramo. Al versetto successivo, dove ci siamo fermati, c'è la promessa di Dio. Poiché tu hai fatto questo, io ti renderò una nazione grande e attraverso di te verranno benedette tutte le nazioni della terra. E per amore di Abramo, e per amore soprattutto della promessa che lui fece ad Abramo, per essere coerente a se stesso, fedele a colui che egli è e fedele alle promesse che fa per se stesso, perché Dio promette per se stesso, non essendoci nessun altro più grande di lui per la quale farlo, Dio ha salvato Israele. Dio ha portato e condotto Israele lungo la storia per amore di quella promessa fatta ad Abramo. e il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Non è successo per caso, non è successo perché gli uomini erano troppo malvagi o perché Gesù era troppo buono. Dio ha scelto questo unico mezzo per portarci vicino a Lui. Non c'è altra storia, non c'è altra situazione che possiamo cercare di fare, nessun atto religioso, nessuna cosa per raggiungere Dio. Cari fratelli, care sorelle, ed è per questo che vi dicevo che il Dio che agisce per amore di se stesso, per amore del suo nome, per amore della sua giustizia, se si potesse anche solo considerare egoista, mettiamolo tra virgolette adesso, per me personalmente è una certezza. Io sono contento che Dio agisca per amore del suo nome, perché se dovesse agire per amore mio, non ero qua, non sarei nemmeno nato. Lamentazioni al capitolo 3, versetto 23 dice, è una grazia che non siamo stati tutti distrutti. Cioè, il punto di vista del cristiano non è, io sono salvo perché sono buono, no? Il punto di vista del cristiano è, io sarei dovuto essere morto come tutti gli altri, ma la grazia di Dio mi mantiene ancora in vita. Non esiste che noi possiamo in qualche modo raggiungere Dio con le nostre azioni. E non esiste che noi possiamo fare qualcosa per decadere dal suo amore per noi. Non ci sono potestà celesti, non mi ricordo per bene il versetto, scusate, io non riesco ad impararli a memoria, ma non c'è nulla che ci possa separare dall'amore di Dio, dice Paolo. Non esiste nulla. E grazie a Dio perché Lui agisce per il suo nome e non per amore mio. Scusa Giacomo di nuovo. Perché se fosse per me veramente, cari fratelli, cari sorelle, se fosse per noi, se fosse per il cuore dell'uomo, per ciò che di buono noi possiamo offrire a Dio, non ce ne sarebbe. Non ce ne sarebbe per niente possibilità di salvezza. Ringraziamo veramente Dio per questo. Ringraziamo che Dio agisce per l'amore di se stesso. E quando ci ritroviamo a rivedere nella Bibbia queste parole, se mai ci venisse in mente che Dio è un Dio egoista, cerchiamo veramente di considerare questo aspetto. Il Dio che agisce per se stesso è una garanzia di salvezza per noi. Perché non possiamo fare nulla per meritare la salvezza e non possiamo fare nulla per perderla. Al di là di quello che possiamo pensare, non voglio difendere una posizione piuttosto che un'altra. Da quello che ho capito nella Bibbia funziona così, mia opinione. Quindi vogliamo davvero fermarci adesso, prima ancora di cantare, se vorremmo, fermarci qualche attimo giusto per riflettere su questo concetto, riflettere su questo sano egoismo di Dio. Sarebbe bello un giorno studiare la gelosia di Dio. Sarebbe veramente meraviglioso applicare questa parola col nostro vocabolario limitato all'amore di Dio. Però veramente fermiamoci qualche attimo, prendiamoci del tempo per pregare personalmente con Dio o a voce alta se volete, qualche minuto per non andare via senza riflettere su queste cose e senza lasciare che queste cose non trasformino la nostra vita. È una certezza, è una gioia ed è meravigliosamente buono che Dio agisca per la sua giustizia e non per la nostra. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie di cuore perché nell'arco della Bibbia tu ci mostri che operi per amore di te stesso, per amore del tuo nome, per amore della tua santità, Signore, per amore della tua giustizia. E ti ringraziamo, Signore, perché ci mostri come se per un momento questo atteggiamento possa sembrarci egoista, quando andiamo in profondità, quando andiamo a scavare nella tua parola, non facciamo altro che renderci conto che questa è una garanzia, Signore. Grazie perché se possiamo essere qui oggi, se possiamo essere salvati, se tu ci hai scelti per essere salvati, Signore, non è per i nostri meriti, ma è per la tua grazia. E grazie, Signore, perché in base alla tua giustizia, tu hai mandato Gesù a morire per i nostri peccati, Signore. Grazie perché in quell'atto di soddisfacimento della tua giustizia, c'è, Signore, la possibilità di salvezza per l'uomo. Grazie, Signore, perché se tu non avessi soddisfatto la tua giustizia, noi non potremmo essere qui oggi, Signore. Saremmo una vita di disperazione, erranti come pecore, come lo eravamo prima di conoscerti, prima che tu ti rivelassi a noi, Signore. E ti voglio ringraziare per la tua misericordia, per la tua grazia, ringraziarti per Gesù, perché Lui è venuto come agnello per redimere dai peccati il mondo, Signore. Grazie di cuore per la possibilità che ci doni, Signore. Grazie perché ci hai chiamato a una nuova vita, perché ci hai rigenerato nel nostro profondo, Signore, donandoci un cuore nuovo, Signore. E vogliamo ringraziarti anche per la tua parola, perché, Signore, è una parola che può istruirci, che tu puoi usare giorno dopo giorno per portarci più vicino a te, Signore. Grazie perché non possiamo fare nulla né di buono per raggiungere te, ma nemmeno di pessimo per poterci allontanare da te. Grazie, Signore, perché tu ci prometti salvezza, ci prometti un cuore puro come la lana, Signore, nel momento in cui ci accostiamo a te e chiediamo perdono. Grazie perché non c'è nessun peccato talmente tanto grave da poterci allontanare da te, Signore. Non c'è nulla che tu non possa perdonare, non c'è nulla, assolutamente nulla, che possa tenerci lontano da te. Aiutaci, Signore, a realizzare questo, Signore. Aiutaci a vivere giorno dopo giorno la grazia, la santità, la vita che tu ci hai chiamato a vivere, Signore. Aiutaci a non mancare il bersaglio, Signore. Aiutaci a glorificarti con le nostre vite, Signore. Che possiamo essere ristabiliti in quello che tu hai deciso quando hai creato l'uomo, Signore. Che possiamo fare parte della creazione che ti adora, che ti glorifica con ogni azione che facciamo, Signore. Voglio tu veramente benedirci, Signore, benedire ognuno di noi, benedire la tua Chiesa e benedire anche questa Chiesa che parte, Signore, della Universale, Signore. Voglio tu veramente portarci giorno dopo giorno più vicino a te. Giorno dopo giorno desiderosi di conoscerti di più tramite la tua parola, Signore. E giorno dopo giorno desiderosi di servirti e di mettere a tua disposizione le nostre vite. Con quel poco che abbiamo, Signore, non abbiamo molto, ma quel poco che abbiamo, Signore, vogliamo consacrarlo a te. E vogliamo che tu possa utilizzarlo per la tua gloria. Benedicici, Signore, e sostienici nel corso della settimana. Ti preghiamo per i malati, Signore, che sono tra di noi, che tu possa mettere la tua pace nei loro cuori, prima di tutto, Signore, e poi agire anche nei loro corpi, Signore. Benedici tutti, tutti noi, Signore, e portaci ogni giorno più vicino a te, a qualunque costo e in qualunque situazione. Nel nome di Gesù. Amen.